La parola a Edmondo Berset.
Grazie a Giovanni Bianchi, grazie a David Ribussa per la presentazione, grazie a tutti voi di essere qui, sono contento io di essere qui questa mattina in una giornata anche bella dal punto di vista atmosferico. A me piace Milano quando c'è il sole, quindi mi trovo bene.
L'abbiamo curato.
Nonostante la levatazza. Sono anche veramente preoccupato per le modalità della presentazione, perché sia Giovanni Bianchi sia Bivussa mi hanno presentato come una specie di eccentrico, non so, per il blomone che parla di calcio, parla di canzoni, parla di Gianni Boncompagni. Ebbene sì, Gianni Boncompagni, io non è che ritagli tutte le interviste che fa Stefania Rossini dell'Espresso, ma mi aveva molto colpito perché raccontava in modo fenomenologicamente forte la realtà delle ragazze, di quelle che oggi pensano di diventare, o sperano, ambiscono a diventare veline, schedine, paroline, così, e l'ideologia di fondo, insomma la visione del mondo che c'era dietro di loro. Parlava un buon compagno con molta nettezza, come una specie di entomologo di questa realtà, e diceva vengono da paesi in cui il maschio è ancora, mi sembra, antico e forte, antico e arcaico, che l'unica verità, l'unica certezza che trasmette alle figlie o ai figli è quella che non te la dà è una stronza, quella che te la dà è una troia, e le donne devono fare, e gli uomini, i maschi, i ragazzi e le ragazze devono fare il loro apprendistato erotico, emotivo, sociale, dentro canoni che appartengono a un'Italia così ferocemente, davvero, non è sbagliato quell'aggettivo nella quarta di copertina, così ferocemente legata a comportamenti primari che oggi potremmo noi, almeno noi che rappresentiamo una posizione culturale di qualche tipo, consideriamo sfasati rispetto a una società civile, incivilita, moderna, capace di organizzare rapporti autentici nel proprio interno. Per cui dico, dopo questa presentazione sono piuttosto lievemente inquietato, nel senso che effettivamente io sono una figura di confine, nel senso che non sono un accademico e non sono neppure un giornalista. Lavoro sugli epifenomeni, non so come dire, lavoro sui sintomi della società italiana più che sulle ragioni profonde. Ho una cultura fondamentalmente di seconda mano, nel senso che leggo i giornali, anche qualche libro di tanto in tanto. Ma a un certo punto mi sono convinto di una cosa, l'ho vissuta, mi sembra personalmente, io sono di famiglia cattolica, di origine, di cultura piuttosto ibrida, ma comunque di proveniente da una matrice cattolica, e mi è sembrato di accorgermi che il nostro paese, nel corso soprattutto degli anni 90, io non sono convintissimo, David, che se fosse il 17 febbraio, ovviamente ero il 16, quindi mi ponevo il problema, poi ho guardato nel libro e non ci ho messo una data, proprio perché anche allora avevo lo stesso dubbio, quindi probabilmente avrai ragione tu.
Secondo me non so, ci febbraio ce n'è niente sui giornali, non è caso, cioè, anche se fosse.
C'era, io che sono in costruzione di Tangentopoli di Filippo Facci, credo sul Foglio, in questi giorni, che era piuttosto ovviamente giustificazionista, ma un negazionista, non so come si possa dire di questi tempi. Nel corso degli anni 90 a me è sembrato, dico a me, a noi, vivevo dentro il mulino in compagnia con persone qualificate, molto più qualificate di me, avevo un dialogo intellettuale, di amicizia vera con Arturo Parisi, anche con Angelo Panebianco, con Nicola Matteucci, che è stato uno dei miei maestri liberali, se vogliamo dire così, e tutti quelli veramente che frequentavano la Strada Maggiore 37 a Bologna, avevo un dialogo tutto teso a vedere com'era possibile, se c'era una possibilità di uscire dal blocco della democrazia italiana, dallo stato di paralisi, dall'incapacità di prendere decisioni, da quella palude in cui ci eravamo cacciati e non sapevamo uscire. Siamo stati tutti presi, non in contropiede, perché le premesse, i sintomi, gli indizi c'erano già stati anche in precedenza, ma siamo stati presi da uno shock autentico con Tangentopoli, perché ci è sembrato, parlo al plurale perché rappresento anche una comunità di dialogo in quel momento, ci è sembrato che la crisi di Tangentopoli rappresentasse una specie di sigillo, una specie di leva comunque che conduceva a mostrare un cambiamento profondissimo nella realtà italiana, un cambiamento così profondo che noi non avevamo sondato, non avevamo esplorato in modo efficace. O almeno la domanda era: l'abbiamo esplorato in modo efficace? La mia risposta è stata no, non l'abbiamo esplorato in modo efficace. Noi, il titolo di questo libro è Post Italiani, perché nasce dalla consapevolezza di quei giorni, di quegli anni, di quel momento storico, possiamo dire adesso, che eravamo tutti diventati post qualche cosa, eravamo tutti post comunisti, post democristiani, post fascisti. Il senso era che le culture o le subculture, come le definiscono i politologi, principali della vita politica italiana e anche della vita civile erano state spazzate via. Dal momento che erano stati spazzati via i partiti che le avevano incarnate, i partiti storici, il Partito Socialista era crollato, il Partito Comunista aveva affrontato una trasformazione che lo aveva condotto a perdere comunque la sua anima ideologica. La Democrazia Cristiana si era disgregata, si stava disgregando in quel momento, e alla fine tutto quello che aveva plasmato un modo di porsi di fronte alla realtà italiana, un modo di giudicarlo, un modo anche di intervenire, o anche di bloccare certi processi, di frenarli, di vederli e di metterli dentro una griglia di valori, in quel momento erano praticamente scomparse. Noi ci eravamo trovati dentro un paese, se possibile il gioco di parole, spaesato. Era avvenuto qualche cosa che potremmo interpretare sotto il criterio molto largo della secolarizzazione, che non è soltanto una secolarizzazione sotto il profilo religioso, ma anche una secolarizzazione dal punto di vista politico, la perdita delle grandi narrazioni, delle grandi ideologie, chiamiamole come vogliamo, ha portato a che cosa? Ecco, da quella domanda nasce un po' la riflessione complessiva di post-italiani. Un paese che perde in modo rapidissimo, perché vedete lo stesso cambiamento, la stessa secolarizzazione, la perdita del sacro, la perdita dei valori, la perdita dei criteri di riferimento pubblico, ci sono stati anche in altri paesi europei, altri paesi avanzati. La mia impressione è stata che in Italia questo sia avvenuto con una rapidità formidabile, probabilmente dentro la società italiana. Nel corso del dopoguerra ci sono stati certamente cambiamenti che hanno predisposto il risultato conclusivo, ma il risultato conclusivo è stato così spettacolare da risultare davvero stordente. Come abbiamo cercato di inquadrare, come abbiamo cercato di reagire a questa condizione nella quale ci siamo trovati? Parlo sempre al plurale perché mi sembra di essere il Papa, non lo so, un rappresentante in questo momento di alcuni amici che sono con me, di cui fanno parte probabilmente alcuni dei presenti o tutti i presenti, Bianchi e Bidussa, con cui condivido perlomeno un atteggiamento nell'analisi, nella descrizione, che mi interessa ancora più dell'analisi della società italiana. Dico, noi abbiamo cercato di agire in molti modi. Il modo fondamentale è stato quello fra il 91 e il 93, di risolvere, di sbloccare la democrazia italiana con i referendum elettorali, che visti a posteriori possono essere giudicati, qualcuno certamente nell'ala conservatrice dello schieramento politico dell'intelligenza politica giudicherà la madre di tutti i mali italiani, ma in quel momento sembrava effettivamente uno strumento per ottenere due risultati: una razionalizzazione, il primo, una razionalizzazione della vita pubblica, del confronto politico, un processo che doveva portare alla democrazia dell'alternanza, la maggioranza che governa, l'opposizione che controlla e si candida a governare, tutte quelle cose che ci siamo raccontati in modo molto diffuso in quegli anni. E dall'altro lato era anche uno strumento, la campagna referendaria, per tenere la disaffezione, il rifiuto, la possibile ondata di cinismo verso la politica, di tenerla dentro la politica. Cioè, se non ci fossero stati referendum, io mi sono detto molto spesso e l'ho anche scritto, se non ci fosse stato questo strumento probabilmente grezzo che ha portato a risultati che poi sono stati o sterilizzati o enfatizzati nella vita politica in modo talvolta astruso, che cosa avremmo visto? Avremmo visto forse un rifiuto della politica ancora più forte di quello che si manifestava in quei momenti. Vi ricordate tutti che cosa abbiamo assistito dopo il 17, prendiamolo per buono, febbraio?
È buono come data per confermarlo, perché è il giorno che è nata mia madre, e quindi
la prendiamo per buona, la prendiamo per buona per un duplice motivo. Allora, dopo la scoperta di Tangentopoli, cioè di un sistema che aveva, si era diffuso nel paese e aveva coinvolto i partiti, ma non si era lasciato al finanziamento illecito, quello che racconta, che raccontò in quella famosa, quel famoso discorso parlamentare Bettino Craxi, cioè tutti sapevano, è vero che tutti sapevano, ma problema di Tangentopoli non era soltanto l'infezione della vita politica, era anche la distorsione del mercato, la creazione di oligopoli criminali, era il, se uno vuole considerarlo semplicemente dal punto di vista dell'economia, dell'industria, della concorrenza, della regolarità degli appalti, di quello che consente un buon funzionamento dell'economia, noi che cosa abbiamo visto? La creazione di oligopoli illegali e quindi la distorsione della concorrenza, la anche effetti sui prezzi che si sono che hanno avuto riflessi piuttosto preoccupanti sul funzionamento di tutta l'economia pubblica e privata. Bene, in quel momento allora sembrava che il referendum potesse portare, per mantenere dentro la politica quel rifiuto che si stava manifestando. E in terzo luogo c'era l'elemento deficitario, probabilmente per tutti noi che avevamo scommesso su quell'ipotesi, che forse in quel momento abbiamo sottovalutato, e cioè che noi, come è stato anche detto e ripetuto, stavamo cercando di risolvere un problema politico, che poi aveva riflessi etici, aveva tutte quelle cose che sappiamo, di risolvere un problema comunque politico attraverso una soluzione tecnica. Io non ho una risposta per questo, sono convinto che a posteriori, sì, è vero, è stata una soluzione tecnica su cui si sono accorciati i pantaloni per farlo, allungati i pantaloni per farli corrispondere alle gambe del bambino, il bambino era piuttosto deforme nella politica italiana, ma mi sembra ancora adesso che in quel momento non ci fosse una soluzione diversa. Tutti quelli che auspicavano la rifondazione della politica, il ritorno all'etica, la rigenerazione delle forze politiche, non facevano secondo me i conti con la realtà. In quel momento non c'era la possibilità, non si vedeva la possibilità di una autorigenerazione di una politica che era ridotta in quelle condizioni, forse in tempi lunghissimi, ma come sapete, noi siamo, io sono keynesiano da sempre, nel lungo periodo, come si sa, siamo tutti morti, e quindi in attesa di morire sembrava di poter praticare qualche riforma della politica per poterla fare funzionare un po' meglio. A tutto questo si è aggiunto però lo shock tremendo delle elezioni del 1994, su cui ci si potrebbe anche soffermare, perché le elezioni del 94 non vedono soltanto l'avvento in politica di Silvio Berlusconi, ricordate, mi pare fosse il 6 febbraio, magari il 7 febbraio, alla fiera di Roma con quel discorso in cui... Silvio Berlusconi in piedi, con il microfono in mano, come un crooner americano, quale egli è quasi stato ragione, sulle navi, recita questo suo rap lento, in cui parlano dell'uomo, del grande, dello straordinario miracolo italiano. Alla fine di questo discorso e di questa frase parte l'inno di Forza Italia del maestro Serio, parole forse di Carlo Rossella, forse se è sempre attribuita, ma non c'è mai stata la definizione ufficiale. E Forza Italia per essere liberi. E in quel momento si vede sulla sinistra del teleschermo, si vede un maxi schermo con le parole del karaoke. E io dico, oddio, non faranno il karaoke. E in quel momento anche Emilio Fede, che fa la diretta, il regista distoglie l'inquadratura e non fa vedere il karaoke, non fa vedere il maxi schermo del karaoke, ma è il karaoke, è la politica del karaoke, è un elemento di intrattenimento, di spettacolarizzazione, di coinvolgimento del pubblico che non ha precedenti, perlomeno nella storia d'Italia, non credo che neanche nella storia mondiale ci siano state cose di questo genere, però in quel momento c'è una dichiarazione programmatica che forse equivale a quello, dal punto di vista simbolico, a quello che diceva Gianni Boncompagni con le ragazze del maschio antico e forte e cattivo. Shock tremendo perché è una novità che coinvolge tutto il sistema della politica, ma anche tutto il sistema della comunicazione. Vi vorrei ricordare, ed è una cosa che non è mai stata messa in luce con chiarezza, che il formato delle elezioni politiche del 1994, il formato bipolare delle elezioni politiche del 94, è stato costruito per via mediatica. Sono state, cioè, i giornali, ma anche le televisioni e le televisioni di Silvio Berlusconi, a predisporre il formato del confronto basato sullo schema o di qua o di là, o a sinistra con la gioiosa macchina da guerra di Occhetto, senza leadership riconoscibile, o di qua con noi, quelli che sono contro i comunisti. C'era disgraziatamente il terzo polo, il patto per l'Italia di Martinazzoli e Segni, per cui ho votato in quella occasione. È la prima volta che ho votato per qualche cosa che somigliasse alla Democrazia Cristiana, nella mia vita. Ovvero in cui c'erano diversi democristiani. Il terzo polo è stato escluso dal dibattito pubblico. Voi ricordate la scena finale in casa Mediaset del confronto Occhetto Berlusconi, che è quello che qualifica e indirizza, orienta la scelta degli elettori. Fra l'altro il patto per l'Italia, quelle elezioni prende 6 milioni e 90 mila voti, 6 milioni di voti che oggi sarebbero un partito di notevole entità, anzi forse sarebbe il secondo partito in Italia, terzo dopo di essere, sono 17%. Quindi io mi accorgo perlomeno in quel momento che la politica non è più quella di una volta, non solo ma con i valori, e c'è un interprete dei valori presunti che si presenta sulla RAI e sbanca il lotto con una fulminea intelligenza strategica, ma nello stesso tempo anche in modo con una rottura profonda rispetto alla tradizione politica a cui eravamo abituati, per lo sdoganamento del movimento sociale, dell'alleanza nazionale, soprattutto per il modo aggressivo con cui si pone di fronte alla sinistra, soprattutto nel, perché comincia in quel momento a introdurre quel discrimine noi e gli altri che determina alla fine il parossismo polemico delle elezioni del 2006. Le elezioni, io non so come le avete vissute voi, io ho vissuto le elezioni del 2006 al telefono con Arturo Parisi e altri miei amici, Giulio Sant'Agata e altri esponenti politici che oggi sono al governo, cercando di capire che cosa stesse succedendo in quella notte maledetta. Ma perché? Perché il livello dello scontro politico era stato portato a una gradazione tale per cui in quel momento sembrava che la sconfitta del centro-sinistra potesse essere un'autentica catastrofe. La sconfitta che si sta manifestando momento per momento con il recupero notevolissimo della Casa delle Libertà. Ecco, fra queste due polarità, fra il 2006 e il 1994, c'è quel tanto di riflessione che ho dedicato a questo, e che ho cercato di far uscire in questo libro. Era successo poi una cosa piuttosto curiosa, non curiosa dal punto di vista esistenziale, nel senso che avevo lasciato il Mulino nel 2000 e sono andato a lavorare all'Espresso, prima ancora di lavorare per Repubblica, e dentro un giornale laico, cinico, mi è sembrato di capire qualche cosa, o di capire qualche cosa che si attagliava al mio modo di guardare le cose. Mi è sembrato di capire che guardare la politica attraverso i sintomi qualche volta è più interessante, più rivelatore che non guardarlo attraverso le astrazioni. Io sono cresciuto a contatto con le astrazioni, con i miei amici politologi, con le discussioni sui massimi sistemi. In quel momento mi è sembrato di capire che sapere che Umberto Bossi aveva partecipato al festival di Castrocaro con lo pseudonimo di Donato avesse dicesse qualche cosa della sua personalità, così come leggere nel libro di Gian Antonio Stella, che mi pare si chiamasse Tribù, la ricostruzione della sua biografia in cui raccontava che aveva dato tre feste di laurea senza essersi mai laureato. Era un elemento, insomma, che contribuiva a capire, a individuare questo personaggio, no, un personaggio che in quei momenti stava puntando sull'ipotesi massimalista, no, diciamo così, della secessione, sic et simpliciter. Io non so quanti voi ricordino il 15 o 16 settembre. Stavo da venerdì il 15 settembre del 1996 si tiene la marcia sul Po, preceduta dalla visita dall'ascesa al Monviso, la raccolta dell'acqua nell'Ampolla da versare poi a Venezia nell'Adriatico. E allora io avvertivo preoccupazione intorno a per gli effetti che poteva avere questa mobilitazione straordinaria delle popolazioni, dei popoli padani, come diceva Bossi e come dicevano i suoi seguaci. E allora io quel giorno ho fatto quello che di solito non si fa mai, ho preso la macchina e ho fatto una cinquantina di chilometri sul Po. Per guardare che cosa avveniva da Ostiglia fino a Borgoforte, mi sembra, guardando che cosa avveniva sui poli, tanto ho visto che il Po è una meraviglia europea, se lo avete scritto qui dentro, è un sistema di volene, di sentieri, di spiaggette che se fosse messo a posto si chiamerebbero gli svedesi per fare birdwatching e per passarci le domeniche, o ci si farebbero delle cose straordinarie per le biciclette in un paese civile. In secondo luogo ho visto che la marcia sul Po era fallita, nonostante quello che poi le televisioni hanno raccontato la sera, era fallita nel senso che era una marcia di popolo in cui il popolo ce n'era pochino, che non c'era festa popolare, che c'erano un po' di pasdaran sui ponti, a San Benedetto o a Revere o Ostiglia, ma di grande mobilitazione. Allora a quel punto mi sono convinto che neppure Bossi era un pericolo, perché lo schema di Bossi, che è lo schema di qualche altro, era molto facile da spendere sul mercato politico. Sì, lo so che la Lega ha il 3,9%, il 4%, il 10% a seconda delle aree geografiche che si prendono in considerazione, ma nel momento buono in cui ci fosse una rottura, un referendum, la scelta per la secessione, tutto il Nord come un suo uomo si schiererebbe dietro un'insegna del carroccio della Lega e sceglierebbe di volare in compagnia della Svizzera e della Baviera e di tutte quelle realtà che più assomigliano a noi anziché Roma ladrona. Ecco, per questo ho cercato di vedere una realtà davvero dal punto di vista fenomenologico, tenendo d'occhio se c'è forse una eco che può qualificare questo libro nichilista per far vedere il nulla in cui siamo collocati, o questi sintomi del nulla che si sono poi sviluppate ancora di più dal 2003 in avanti. Ho cercato di mostrare anche che a questa secolarizzazione politica, a questa perdita di valori, principi, criteri, si è unita anche una straordinaria secolarizzazione religiosa. Se c'è una eco che qualifica un po' qualche giudizio che in modo non esplicito, perché non sono un moralista né nel senso della polemica né nel senso classico del termine, se c'è una morale fa riferimento alla perdita di un sentimento religioso, la perdita del... è quello che è sintetizzato, lo dico con un altro esempio così viene più facile per tutti, dalla velina che in televisione dice: io ci sono grande ammirazione per Paolo, Iwa, e dice: ma lei sei sulla morale sessuale, quelli dicono: no, io sono fatti via, non questa sfasatura tra una religione mediatica interpretata in chiave, anche questa nichilista, e i comportamenti privati che vengono destrutturati rispetto a qualsiasi criterio di fondo, mi sembra un po' quello che colora un po' moralisticamente un libro che voleva davvero dare una istantanea, un filmetto della società italiana, cercando di vedere proprio questi aspetti anche secondari, ma che in certa misura restituiscono qualcosa in più rispetto alla dinamica politica, alle riforme, a tutto quello che ci siamo raccontati per cercare di migliorare il sistema politico. Non ci sono ricette, non ci sono soluzioni qui dentro. L'ho detto prima che noi abbiamo fatto un'operazione che forse qualcuno definirebbe adiaforica, cioè cercando di risolvere un problema etico, un problema morale, un problema politico con soluzioni tecniche. Dentro questa sfasatura probabilmente c'è il problema in cui siamo collocati anche adesso e che non siamo ancora riusciti a risolvere. Grazie.